Genova e buon anno a tutti, siamo all'inizio di questo meraviglioso 2021 che sarà un anno di grandi trasformazioni, di grandi novità, si spera anche di novità positive, perché insomma ne abbiamo bisogno dopo questo 2020. E inizia questo 2021 con un nuovo episodio di Alta Pressione. Io sono Cami Squo, alias Camilla Ponzano, e sono in compagnia del mio fido compagno Buster Scruggs. Emanuele, ciao. Emanuele,
ciao,
Piccardo, critico dell'architettura, critico dell'urbanistica, insomma un critico, uno che entra proprio nel merito delle cose. Alta Pressione è una trasmissione che parla di architettura, città, paesaggio, design, ambiente, nuovi modi di abitare, e oggi siamo qui per sondare un po' questo bel tema. Il tema della puntata è essere centro storico. Perché essere centro storico? Essere centro storico perché nei centri storici si formano le identità delle città, che si formano attraverso la stratificazione nel tempo di tutte gli umori, l'architettura, le strade e i paesaggi che si vanno a sommare nel corso del tempo, e appunto anche tutte le popolazioni, e quindi non solo patrimoni materiali dei centri storici, ma anche patrimoni immateriali dei centri storici. E quindi insomma vogliamo oggi un po' chiacchierare attorno a questo tema del centro storico, anche perché, e qui faccio un po' rientrare il nostro Buster Scruggs, la nostra Genova vede nascere un piano per la rigenerazione del centro storico di Genova. E quindi insomma andiamo un po' a fare due valutazioni assieme anche a degli ospiti che ci accompagneranno, perché non esiste solo Genova, ci sono anche altre esperienze. Abbiamo delle città che assomigliano a Genova, per esempio Napoli, e avremo qui con noi Claudio Finaldi Russo, che lui è insomma architetto napoletano, conosce molto bene la realtà del centro storico di Napoli, ma non solo, conosce anche molto bene la realtà di Genova, avendo vissuto a Genova, e poi scopriremo anche che cosa ha fatto a Genova. E un'altra personalità conosciuta dalla Sardegna a Genova, insomma una donna, un architetto che ama molto la battigia, diciamo, lei adora questo limbo di terra, ed è Maria Pina Usai, che fa moltissime cose, e in particolare a Genova noi la conosciamo perché si occupa da molti anni di portare della gran vita e del grande dibattito architettonico e tanta conoscenza e divertimento in un grande evento che si tiene a Genova, che si chiama Zone Portuaire. Ma dopo aver introdotto i nostri ospiti, lascerei un attimino la parola al mio fido compagno Buster Scruggs.
Grazie Cami Squo, e grazie agli ospiti di aver accettato il nostro invito, questa nostra seconda puntata dedicata al tema dell'essere centro storico, un po' come essere John Malkovich. Non siamo John Malkovich, siamo centro storico. E, è passato il Natale, abbiamo trovato dei doni che volevamo e dei doni che non avevamo richiesto, tra questi non richiesti appunto questo piano non piano del centro storico di Genova, che con enfasi e pompa magna il Comune ha presentato il 23 novembre, in cui con Ricchi Premi e Cottiglione ha cercato di illustrare quale sarà il dibattito politico e culturale, si spera, dei prossimi mesi proprio sul tema del centro storico. Ci sembrava importante poter fare una verifica di due città molto simili per conformazione, morfologia, come Genova e Napoli, ma anche con un rapporto differente, no? Nella sezione del territorio. Genova è una città compressa tra il mare e le montagne, e Napoli una città dilatata tra il Vesuvio e il mare. E quindi la necessità di avere due ospiti che hanno lavorato nel caso di Claudio Finaldi Russo, entrambe le città, nel caso di Maria Pina Usai, di intervenire recuperando un po' l'eredità dell'avanguardia del Teatro della Tosse, che era solito negli anni 80, 70, 80, 90, in questo ventennio, occupare gli spazi della città, quelli meno noti, per valorizzarli, per fare delle cose che erano le pièce teatrali sotto la regia di quel duo di visionari che sono stati Tonino Conte e Lele Luzzati, e che hanno usato anche gli spazi portuali così cari a Maria Pina. Perché il centro storico di Genova ha necessità ciclicamente di essere ripensato e riveduto. Ce l'aveva raccontato De Carlo negli anni Ottanta, che era stato invitato dal sindaco Cero Folini insieme ad altri architetti che si occupavano di altri quartieri della città, del quartiere del Molo Renzo Piano, Borgo Incrociati e Cesare Fera, bel gioioso la zona del Carmine, e De Carlo si occupò del quartiere di Pre. Ma la prima cosa che, leggendo questo nuovo piano non piano del centro storico proposto dall'Urban Lab, o meglio da quello che rimane di questo Urban Lab, è una cozzaglia, un po' un minestrone di iniziative che non hanno bene una linea programmatica, perché non è un piano che porta a delle norme e non è un piano che porta a una strategia di interventi, ma è una sommatoria di desideri senza una certezza di risorse, mischiando le risorse tra il patto per Genova 2016, governo Renzi, e recovery plan, eccetera, eccetera. E in questo vorrei introdurre il contributo della nostra ospite Maria Pina Usai nel leggere come oggi la città, ma forse non è solo un problema di Genova, è un problema esteso, ci sia questa idea che la città è fatta per parti e non è invece un insieme omogeneo. Ecco, Maria Pina, tu hai commentato quando il nostro gruppo della rivista Arc Photo ha elaborato queste 10 domande nei confronti dell'amministrazione, nei confronti dell'Ordine degli Architetti, sulle motivazioni che hanno portato alla redazione di questo piano non piano, mi hai ringraziato perché avevo scelto un'immagine che da Via Pre guardava verso la Darsena. Ecco, vorrei partire da questo per anche strutturare un ragionamento sul fatto che, ad esempio, la Darsena e il Silos NBIC, in cui in questi ultimi mesi si sta parlando molto per una sua rigenerazione, sono stati un po' esclusi, come se la città finisse in corrispondenza della linea della strada mare, no? E però non ci fosse quella connessione che già De Carlo aveva evidenziato negli anni, nel 1980.
Beh, buongiorno a tutti, innanzitutto buon anno, grazie mille per questo invito, grazie Emanuele, grazie Camilla. Ma sì, quando hai pubblicato le tue, come dire, osservazioni su questo nuovo programma dedicato al centro storico elaborato dal Comune di Genova, mi ha colpito l'assenza chiaramente di una riflessione sul lato mare, quello che tu hai definito il quarto lato del centro storico. A me ha colpito questa mancanza, ma chiaramente poi leggendo, diciamo, il documento che racchiude queste proposte, ancora devo dire sicuramente molto embrionali, ho osservato una sorta di, appunto, mancanza di connessione rispetto a tutto ciò che lambisce il centro storico, no? Quindi questa questo considerare quest'area della città in modo molto isolato rispetto al resto. Tempo fa, sentendo un'intervista a Baggiani, mi aveva colpito molto una sua frase, no? Diceva: Genova non è una città di mare, Genova è una città di porto. Allora, per me questo porto è presente nella vita di tutti i giorni dei genovesi, a maggior ragione è presente all'interno del centro storico, no? Via Pre per me è retroporto, Tutto ciò che avviene in centro storico poi in qualche modo ha uno sfogo su quello che è l'interfaccia appunto tra città e mare a Genova, che è appunto la zona portuale. Un ragionamento sulla darsena, su una connessione sui ragionamenti che in questo momento sono in atto su NBIC, una ripresa, una riflessione della riflessione su quello che dovrebbe essere il futuro di Ponte Parodi, ecco, secondo me andava fatta e andrà fatta. Ecco, io mi auguro che questo primo documento che è stato pubblicato possa servire a innescare dei ragionamenti, anche delle reazioni, e che queste reazioni poi possano essere, come dire, riprese all'interno dell'amministrazione comunale, riprese all'interno dei gruppi che stanno lavorando su questo piano, acquisite per aprire insomma la progettualità rispetto a una connessione necessaria appunto tra il centro storico e, in questo caso, per quello che insomma osservo io dal mio punto di vista con il progetto Zone Portuair, rispetto al porto.
E indubbiamente negli ultimi anni, dopo un ventennio di predominio della sinistra, col cambio di amministrazione, alcuni paradigmi che erano propri della città, come la partecipazione, la capacità di costruire un dibattito anche aspro sul futuro della città, è venuto meno. È iniziato con la ricostruzione del post-crollo del viadotto sul Polcevera, e anche in questo caso mi sembra che le istituzioni siano abbastanza legate le une alle altre, che il dibattito faccia fatica a emergere, e in una città che ha fatto del dibattito politico, inteso appunto come scelte di forma della città, di idea della città, alla fine sia l'elemento che manca e che dovrebbe essere invece enfatizzato.
Ma sì, io credo che dobbiamo ripensare anche appunto a questa possibilità di attivare dei dibattiti pubblici, e dovremmo iniziare a pensarla sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista informale. Mi spiego meglio. Oltre a un dibattito politico sul futuro della città, io credo che abbiamo necessità di creare sempre maggiormente un dibattito o più dibattiti culturali. Dobbiamo cercare di spingere ognuno per quanto riguarda diciamo nell'ambito delle proprie competenze, una riflessione sulla città, che non è soltanto una città fatta di materiali fisici, ma è anche una città fatta di memoria, di presenza, di presente, di istanze, no? di socialità, di umanità. Ecco, questo dibattito ritengo debba essere appunto spinto e sviluppato, laddove poi la politica non arriva per volontà, spesso per mancanza di visione o anche per mancanza di contributi. Allora io ritengo che la cultura debba in qualche modo arrivare o comunque appunto forzare un po' la mano, no? La partecipazione è, secondo me, anche questo, cioè da un lato informare i cittadini su quello che sta succedendo, renderli consapevoli di quello che sta succedendo, dargli gli strumenti per leggere criticamente quello che succede, in modo che poi possano sviluppare le proprie proposte.
Eh sì, Maria Pina, sono d'accordissimo. Tra l'altro Zone Portuair, anche nel suo modo di agire, di creare appunto anche questi eventi temporanei che fanno in qualche modo sono delle interferenze in realtà, creano delle situazioni inaspettate. Per esempio quest'estate è stata fatta una cosa, io trovo straordinaria, che era quello di questa orchestra con le navi, quindi musica ambientale all'interno del porto. C'era questa jam session in cui dei musicisti dal vivo suonavano e insieme alle navi del porto. Questa è stata una cosa straordinaria, quindi inserire, provocare delle reazioni in questa maniera, cioè forse anche questo, non solo andare a dibattere con parole, ma anche creare delle occasioni azioni anche limite fuori dagli schemi, in modo da provocare delle reazioni e solleticare anche l'immaginario delle persone, perché forse c'è anche la necessità di provocare le persone e far sentire che immaginare, inseguire anche delle cose fuori dalle righe, ideali, in realtà aiuta a poi compiere un passo in avanti, che magari non sarà sempre avere l'orchestra ambientale all'interno del porto, ma magari fa accendere nella testa delle persone il fatto che il porto può essere anche un grande luogo di spettacolo e di teatro come conformazione fisica, e lì poi ovviamente si possono costruire palinsesti, sesti, scenari, nuove economie anche, perché insomma è anche quello. Quindi Zone Portuaire io lo trovo molto efficace, perché ha, come diceva anche Emanuele, recuperato un pochino l'eredità del lavoro di della TOS, della Fondazione Luzzatti e via dicendo, e l'ha reinterpretato e continuato a mantenere vivo. E quindi insomma effettivamente la partecipazione può essere sia nei tavoli ma anche nelle azioni, per fare dei laboratori proprio condivisi, fisici, all'interno della città e del nostro porto. Trovo di grande efficacia questo, e almeno io mi ricordo l'orchestra quest'estate, poi ne avete fatte tantissime ovviamente, Maria Pina.
Posso, proprio a questo proposito, no? Il festival dà questa possibilità. Diciamo sempre, il festival è un momento in cui succedono contemporaneamente due cose: da un lato la sperimentazione, dall'altro l'incontro, il coinvolgimento attivo delle persone. Zone Portuaire nasce come progetto che coinvolge attivamente le comunità urbane e le comunità portuali, non è un caso se uso il plurale, in un progetto comune di incontro, di sperimentazione, di scoperta. A proposito di della modalità informale di coinvolgere le persone, nel 2017 abbiamo realizzato un workshop proprio su Ponte Parodi, invitando due artisti tedeschi, Eike Mütter e Uri Gent, con la curatela di Francesca Busellato in collaborazione con Condiviso. Il workshop era dedicato a Ponte Parodi. All'inizio avevamo pensato, ok, proviamo a portare avanti una proposta di progetto, no? In un momento in cui Ponte Parodi è in una situazione, come dire, di attesa, di stallo, no? È un luogo in attesa di. In realtà il workshop ha svelato una vita inaspettata su Ponte Parodi, no? Abbiamo scoperto che Ponte Parodi è animato, e non è animato soltanto da attività portuali, è animato da persone che vanno a correre, è animato da vecchietti che vanno a pescare, che ci passano del tempo, in un luogo assolutamente, non formalizzato architettonicamente, non formalizzato, non finito, eppure brulica di vita. E questa vita, e viene condivisa, no? Queste attività vengono condivise tra persone che lavorano all'interno del porto e persone che invece ci vanno considerandolo un po' istintivamente un luogo urbano. Alla fine del workshop quello che è venuto fuori era una sorta di, chiamiamola parodia, anche se il termine non è strettamente adatto, del motto di Genova, Genova More Than This, e il motto, i ragazzi che hanno partecipato al workshop hanno prodotto queste immagini di Ponte Parodi, questo giardino spontaneo, con queste rovine, che in realtà in queste immagini restituiva una bellezza incredibile, inaspettata, e con la stessa grafica del logo appunto dell'amministrazione genovese recitava Genova More Like This, cioè era un invito, no, a poter anche permettersi di ripensare a volte dei luoghi in un modo in cui non ci aspettiamo. Probabilmente Ponte Parodi non ha più bisogno del progetto di Van Berkel, probabilmente non ha bisogno di quella formalizzazione, sono passati 20 anni dal concorso, probabilmente ha bisogno di essere rivisto, e ha bisogno di essere rivisto anche interpretando le istanze di quello che succede. Ecco, l'altro invito che farei alle amministrazioni, ai tecnici, e non di non basarsi sempre soltanto su osservazioni molto formali, ma ascoltare anche tutto ciò che di informale accade nel territorio, e che appunto gli eventi culturali spesso svelano in modo molto più potente rispetto a modalità più, come dire, formalizzate o standardizzate.
Eh sì. Eh sì, Emanuele, vuoi aggiungere qualcosa? Perché trovo queste considerazioni molto interessanti su appunto di soffermarsi su quello che succede tra le cose, sull'in between, non solo su quello che è il costruito e il patrimonio fisico, perché molte volte le città appunto si trasformano in queste piccole cose, che enormi cose che poi definiscono il carattere della città, che si evolve, che si trasforma, che si contamina di nuove esperienze.
Sicuramente quello che manca, ma ripeto, non è un problema genovese, è un problema generale, è la capacità di leggere le stratificazioni della città. Avendo studiato De Carlo per molti anni, ho compreso il punto in cui lui era il più grande degli altri, che era questa capacità di leggere la città storica, per poi fare la sua architettura. Allora, se noi leggiamo il centro storico, sappiamo la storia del centro storico, possiamo poi immaginare una strategia di intervento nel centro storico. Ma nel momento in cui un piano non piano mi dice che all'interno del centro storico il problema della legalità avviene con l'illuminazione pubblica o con la caserma della polizia locale, vuol dire che non si è capito come funziona il centro storico. I reati durante la pandemia nel centro storico sono aumentati, non sono diminuiti, e non è una lampada in più che migliora la sicurezza, è il disagio che va ridotto, ma non lo si può delegare al terzo settore unicamente, cosa che l'amministrazione, compresa l'amministrazione Bucci, sta facendo. Ora, l'altro tema è quello di considerare degli interventi come l'albergo diffuso o le residenze universitarie, quando vengono mostrate delle mappe sulle proprietà immobiliari del comune, che sono nettamente inferiori a quelle che dovrebbero essere le nuove residenze. Allora c'è anche un problema di mettere insieme i dati, e mi stupisco che ci sia il coordinamento di questo progetto da chi viene da una certa scuola, che è la scuola di Gabrielli, e che mai e poi mai avrebbe concepito un oggetto di questo tipo. Cioè, in fondo si è sempre parlato del centro storico, io mi ricordo già da quando ho iniziato la facoltà di architettura alla fine degli anni Ottanta, si parlava del centro storico, si parlava dei grandi temi all'interno del centro storico, della Darsena, il Museo del Mare, la Casa della Musica, poi c'era l'Agenzia del Piano, Boeri Ribona, l'ennesimo tema della loggia, che poi affronteremo magari alla fine di questa nostra trasmissione. Ma quello che manca è una visione appunto strategica, che non sia solo il centro storico, ma la città. La città è fatta di quartieri che il fascismo ha unito per fare la grande Genova. Di lì io ho anche ragionato su diciamo un trentennio, no, dagli anni 60 agli anni 90. Qual è stata l'ultima volta che una regia pubblica ha determinato una grande trasformazione della città? È stata quando ci sono state le colombiane, quando il porto è stato restituito alla città. Se noi abbiamo nel nostro mente l'immagine delle mura di Malapaga, il film con Jean Gabin, dove lo spazio tra la piazza Caricamento e il porto è segnato da una cancellata, o nell'Ottocento le terrazze di marmo raccontate dalle fotografie di Alfred Noack, noi ci rendiamo conto che questa separazione tra la parte a mare e la parte verso la collina c'è sempre stata. Nel momento in cui un progetto urbano, che è stato il progetto di Renzo Piano, di riconnettere due parti, perché qua si sta perdendo un po' di vista il senso dell'urbanità, cioè si lavora a spot sulle aree senza creare le interconnessioni. Cioè, il piano del centro storico non può essere disconnesso dal porto e dal waterfront di Levante. Quindi, e credo, poi ce lo racconterà anche Claudio, che sia la stessa situazione di Napoli rispetto al centro storico UNESCO. Cioè, le amministrazioni, per una questione di marketing urbano, lavorano per recuperare fondi, per costruire una narrazione di presunto efficientismo, che poi alla fine si scioglie nel momento in cui leggi i dati. E in questa frenesia in cui le persone non hanno voglia di approfondire i temi, poi ci ritroviamo che i progetti vengono attuati quando poi non è più possibile intervenire.
Eh sì, Emanuele, sono assolutamente d'accordo con le tue riflessioni e bisogna tenere insieme i piani, bisogna che le visioni si trasformino in piani strategici e piani di dove si coordinano delle parti, non si creano delle visioni ma si uniscono, e se c'è una cosa che unisce tutti, Maria Pina, per cambiare e andare un pochino a scaldarci, una cosa che unisce è il rock. E quindi, perché tu hai scelto una canzone per noi, che però ti lascerei lanciare in... Tu sai perfettamente che io amo le lingue dei territori e quindi bisogna che mi lanci questa canzone in sardo, cara mia Maria Pina. Vai!
E te li devo rarrere, ma siamo in una situazione un po' difficoltosa, però tanto andiamo da ricosciare sa cantone Can't You Hear Me Knocking of Rolling Stones, e ho fatto un gran miscuglio,
è stupendo, lingua di Babele, avanti con i Rolling Stones. Bene, bene, ritorniamo a Sprombattuto, e qui abbiamo con noi Claudio Finaldi Russo, Lui ha vissuto a Genova negli anni 90 e ha fatto un dottorato tra città e porto sul confronto tra Genova e Napoli e non solo, ha lavorato con Stefano Boeri all'Agenzia del Piano Regolatore Portuale ed era il 1996. Allora, Claudio, poi entriamo nel merito, ma qua è successa una roba super rock a Napoli, non si è sciolto il sangue di San Gennaro. Qua è una situazione abbastanza imbarazzante, quindi insomma bisogna provvedere, perché noi architetti, insomma city maker e tutti quanti dobbiamo sopperire in qualche maniera. Che è successo?
Ciao, innanzitutto un ringraziamento per l'invito. Sì, il sangue è un problema. È un problema, ma i napoletani, che sono molto disponibili nei confronti del santo, gli danno 3 opportunità all'anno, per cui contiamo di rifarci quanto prima. Il sangue si scioglie 3 volte all'anno, si dovrebbe sciogliere.
Quindi abbiamo ancora delle possibilità.
Contiamo sinceramente nella prossima, non è molto lontana. Quindi.
Ottimo, quindi c'è speranza. Bene.
C'è speranza,
mi,
c'è speranza.
Mi rallegra.
C'è speranza.
Bene, Claudio. Allora, quindi tu hai appunto partecipato all'Agenzia del Piano Regolatore Portuale di Genova, era il 96, insomma si definivano dei grandi obiettivi appunto di quello che era il nostro porto, come poteva lavorare lui, ma anche nel rapporto con la città c'era grande fermento, grande ricerca. Insomma, ci sono alcuni punti che sono stati svolti, altri che ritornano comunque a Genova, perché sta ritornando la questione della diga, insomma, e questo un po' è pure, appunto, tu avrai saputo, abbiamo parlato adesso del piano appunto di interventi su Genova, quindi ci sono dei corsi, ricorsi storici, dei cicli che si ripropongono, e poi invece Napoli, che è una città assolutamente complessa, come è complessa Genova, da anni si sta occupando di questo piano per la gestione del centro storico di Napoli, perché Napoli il centro storico di Napoli è patrimonio UNESCO e quindi ha un programma che è molto articolato per la sua non solo valorizzazione e tutela, ma anche per far sì che Napoli, il centro storico di Napoli, continui a essere un luogo di produzione culturale. Insomma, come vedi?
Cami, sì. Ma anche Genova, no, da qualche decennio è entrata nello stesso sistema, perché il centro storico di Genova con il Palazzo dei Rogli è entrato nell'UNESCO, quindi diciamo che le analogie con Napoli sono...
Le analogie ci sono, esatto, però appunto Napoli risponde con un programma di gestione diciamo ad ampio respiro, e volevo sapere appunto quali sono, insomma, un piccolo confronto tra quelle che sono le azioni che si stanno compiendo su Napoli, sulla città sul centro storico di Napoli, rispetto a quello che sta succedendo a Genova. Claudio,
sì.
Vai.
Grazie. Le analogie sono effettivamente tantissime. Prima Emanuele ricordava come forse uno dei momenti più importanti per la trasformazione urbana genovese, il 94, con l'apertura del fronte del porto, gli interventi per le Colombiadi. Diciamo, io ricordo oramai con una visione storicizzata, possiamo dire, a distanza di oltre 20 anni, la grande energia che ha caratterizzato quegli anni, nel senso che la città tutta viveva di una grande tensione e di grandi speranze che così consentivano di riapproparsi in uno spazio che poi è stato il vero elemento vivificante per, probabilmente per tutto questo periodo. Ancora oggi rappresenta lo sfondo, anche Maria Pina lo raccontava, è lo sfondo su cui poi si proiettano le vicende cittadine. Le città sono effettivamente molto, molto simili, e personalmente, se dovessi parlare del grande piano UNESCO di recupero del centro storico, amo definirlo un grande piano di manutenzione urbana. Io non ritrovo delle peculiarità così sensibili
da poterlo riconoscere come un piano fortemente innovativo per il centro. Il centro di Napoli innanzitutto ha una dimensione che è difficile contenere nella, come dire, nel perimetro che circoscrive più o meno i quattro quartieri storici di fondazione. Non è così, ma è frutto di una perimetrazione molto allargata, per cui oggi il centro rappresenta una dimensione che quasi si sovrappone con la città storica per quello che era stata costruita fino agli inizi del Novecento, quindi parliamo di una dimensione eccezionale. La verità è che le misure contenute in questo grande piano sono delle misure di buonsenso che fanno tesoro di una stagione di finanziamenti a partire dal, possiamo dire, dal 95. L'UNESCO riconosce patrimonio dell'umanità il centro storico di Napoli a partire dal 1995 e lo riconosce, come posso dire, quasi attraverso la constatazione di ciò che il centro storico era già di fatto, quindi non investe su un progetto, non attende che accadano delle vicende straordinarie, ma fotografa un concentrato abbastanza straordinario di popolo, di tessuti urbani, di eccezionali beni artistici, culturali di varia natura, e ne definisce fondamentalmente delle linee di tutela e si preoccupa essenzialmente che i valori del centro storico possano, diciamo, arrivare più o meno intatti alle generazioni future. Diciamo, questa era la ratio del volere inserire questa parte consistente di territorio napoletano all'interno di un programma fondamentalmente di tutela. La città di Napoli ci mette una marea di tempo per attuare delle misure di salvaguardia, ovviamente per questioni innanzitutto di carattere economico. Si è fatto un gran parlare per oltre 15 anni di questi famosi, oramai alla cronaca, 300 milioni di euro che dovevano rappresentare un primo stanziamento che desse il via agli interventi in centro storico. Abbiamo avuto due fasi di avanzamento e di monitoraggio da parte dell'UNESCO per il tramite del comune, della sovrintendenza locale, dell'università, nel 2006 e nel 2014 l'ultima, che finalmente hanno dato avvio poi ad un programma organico di interventi di assoluto buonsenso, cioè una parte di risorse per il restauro di elementi eccezionali all'interno del tessuto, misure di manutenzione urbana, quindi recupero di pavimentazioni, illuminazioni. Da questo punto di vista le misure sono assolutamente sovrapponibili a quelle prima descritte da Emanuele e rappresentano, come posso dire, l'armamentario, lo strumentario appunto di una manutenzione urbana che, se fosse condotta, diciamo, con una certa regolarità, poco avrebbe da dire, diciamo, non arriverebbe agli onori della cronaca, che viceversa è, come dire, necessità della politica, delle politiche dei nostri giorni per poter, come dire, spendere qualche successo, diciamo, in più nel corso del proprio operato. Da questo punto di vista io continuo a pensare che la maggiore ricchezza del centro storico, ma di tutti i centri storici, sia ovviamente dettata da ciò che vi accade e da una, come dire, la forza di una sorta di spontaneismo che poi detta gli eventi eccezionali che quasi mai sono programmati. Noi siamo bravissimi a, come dire, a riempire i telegiornali per gli assembramenti ad ogni notizia, diciamo, degna di rilievo, da Maradona appunto al sangue del santo, ma di fatto il centro storico, i centri storici vivono di questo, cioè vivono di opportunità anche poco codificate che sistematicamente, ciclicamente lo vivificano, quindi rendono possibili anche piccoli gesti di trasformazione che sono come una sorta di macchina incessante della trasformazione vera, profonda del centro storico. È una trasformazione che avviene in maniera anche anarchica, e l'anarchia è un segno, un tratto molto saliente nel popolo napoletano, che chi se ne dica, che poi viene tratteggiato, visto che mi avete chiesto una canzone, anche nel brano che ascolteremo dopo. è un modo di interpretare, come dire, la difficoltà di adattamento in un contesto spesso non semplice, che però è capace di produrre dei gesti pieni di senso che producono poi un po' per volta le trasformazioni, diciamo, che hanno fatto di Napoli quello che oggi è. Non sarà il piano dell'UNESCO a cambiare radicalmente il modo di vivere del centro storico, ecco, questo è il senso. Potremo avere qualche opportunità in più, sicuramente, diciamo, c'è una tensione che è tutta legata al binomio sicurezza-turismo che compare anche nel piano genovese, come dire, indica una direzione che è, lo dico anche con un po' di tristezza, il tentativo di remare verso una sorta di grande cartolarizzazione che faccia del centro storico una macchina per attrarre turisti che, ahimè, continueranno a venire a Genova come a Napoli perché probabilmente hanno voglia di confondersi con la gente che invece abita questi luoghi, al di là di poter godere di una illuminazione particolare, nuova, di una possibilità di visita di un edificio recuperato ai suoi splendori, che però, ripeto, dovrebbero rappresentare una condizione di base, una condizione strutturale, lasciando poi che le cose accadano.
Certo, tu parlavi prima della canzone che ci hai, che su nostra sollecitazione ci hai indicato. Ecco, intanto la canzone che tu hai mandato è una canzone che parla in un qualche modo di una figura un po' particolare che vive nel centro storico e che crea anche lì una analogia con un altro poeta genovese che è De André. Che poi appunto ci vuole introdurre la canzone che hai scelto per Alta Pressione?
Sì, assolutamente. La canzone Bambanelle e Coppe Quartiere ed è una canzone scritta ai primi del Novecento in un momento di grande trasformazione, forse la più radicale trasformazione che il centro storico ha subito da allora, che è il risanamento del centro storico con il taglio delle grandi strade di attraversamento che tentano la bonifica dei quartieri bassi colpiti dal tifo. In quell'epoca questa canzone accompagna una pièce teatrale e narra di una prostituta che vive di espedienti e che scappa sapendo che anche laddove fosse arrestata dal brigadiere o presa da un'ambulanza ed essere tradotta in ospedale, lei avrebbe avuto buon gioco perché scaltra e veloce, vive di espedienti, sa come affrontare la vita ed è una sorta di grande mito, è una figura di grande resistenza civile che avevo piacere di presentarvi. È una canzone che è stata interpretata prevalentemente da voci femminili straordinarie, potete ritrovarla in rete nelle interpretazioni di Angela Luce, di Lina Sastri. Io me ne propongo invece una versione molto dolce, anche in un napoletano comprensibile, di Maria Pia De Vito, con un arrangiamento straordinario.
Bene, allora ascoltiamo di Maria Pia De Vito So Bammenella e Coppe Quartiere.
Quando hanno scuso in due vicoli la sera, goppo pianino mi mette a ballare, vena ambulanza in da niente ma squaglia, e si m'afferra ma torna all'assa, goppo questura si è vuota c'è saia, e può formalità. Qua buona maniera faccia care obbrì brigadiere, pie la vengo mastiere, dica qua tenga can, oza le zomo can, la vota capessa bocca, ma non appena ma tocca ma non adà. Mi fanno ridere certe persone quando mi dicono pensa per te, io faccio amore con la guaglione e spengo il lino ma fa compare sto sotto rebbe da chi stia destino, ma c'è chi va e perciò lascia fa tengono bella guaglione vicino la ma farisce. Dato ne ho innamorata che appena roba succede s'ha sapere appiccicare e tutte serate chi la macchina
da Maria Pia De Vito. Tra l'altro, Claudio, tu mi hai fatto un regalo meraviglioso, perché io conosco Maria Pia De Vito da come jazzista, lei è una cantante jazz molto brava e ricordo questo suo bellissimo album con adesso non mi ricordo gli altri musicisti, ma c'era Pietro Paoli, Dreamers, quindi insomma una cantante jazz italiana da conoscere, da ascoltare di gusto. E insomma, Emanuele, ti faccio rientrare, Buster, abbiamo veramente un po' sondato questo argomento del centro storico e spero davvero che ci sia un dibattito fervido, florido, e anche di litigarci un po' tutti quanti sulla questione del centro storico, perché insomma dibattere è l'anima delle città, è l'anima delle, non ci si, senza confronto non si crea nulla. E quindi, Emanuele, ti lascio due ultime, se vuoi chiedere ancora qualcosa ai nostri fantastici ospiti per chiudere questa puntata, secondo episodio di Alta Pressione, vai.
Grazie Camiscuò, ma indubbiamente quello che emerge dalla nostra discussione odierna mi pare un'assenza di progetto. Ecco, quale può essere un modo per bypassare la manutenzione che ci dovrebbe comunque sempre essere e che non dovrebbe essere connotata da questa aura di eccezionalità? Ecco, è una domanda che rivolgo a entrambi. Come possiamo uscire da questa demagogia della manutenzione che le città e le amministrazioni dovrebbero attivare sempre e invece andare nella direzione di una strategia per immaginare le città del futuro?
Aiuto, Maria Pina. Bisogna...
Parto io.
Claudio, Maria Pina.
Allora, io così voglio concludere e rispondere a questa domanda di Emanuele spiegando perché ho scelto Can't You Hear Me Knocking dei Rolling Stones. Allora, io credo che ne possiamo uscire attraverso la ricerca e attraverso l'ascolto. Quindi noi stiamo bussando, speriamo che qualcuno ci ascolti e come noi tanti bussano. E attraverso l'ascolto anche di quell'aspetto che è informale di cui parlava anche Claudio, che troppo spesso viene trascurato. Quindi credo che questo in qualche modo sia una parte della strada, no? Cioè che l'amministrazione, chi è chiamato a pianificare le nostre città, i nostri territori, si mettano sempre di più in ascolto. Noi dobbiamo bussare molto forte e così lasciare anche spazio all'inaspettato, lasciare un po' di margine all'inaspettato, perché è lì che spesso poi si sviluppa, si scopre lo straordinario e ne abbiamo bisogno.
Grazie Maria Pina. E Claudio?
Io raccolgo questa questione dicendo forse quello che, diciamo, gli addetti ai lavori conoscono e conoscono da tempo: un piano è tale se contiene progetti, quindi idee di trasformazione, e se contiene anche, forse soprattutto, le norme che regolano un'attività invece ordinaria, costante, e che consente a chi poi vive, fruisce della città i modi per poter all'occasione, all'occorrenza, intervenire correttamente. Il cortocircuito avviene nel momento in cui si vuol fare l'uno senza l'altro, si vuol presentare un sistema di interventi molto molto articolato, molto complesso, fatto di grandi numeri, fatto di grandi opportunità che meriterebbero singolarmente un tempo per, come dire, poter sviluppare l'idea di progetto fino a farla maturare. È molto difficile che un sistema anche ben congegnato di interventi possa dare l'esito sperato in un tempo relativamente breve. Si auspica che per Genova il tempo sia un tempo di un quinquennio, adesso al di là di quello che sarà. Tutto quello che c'è dentro i nostri rispettivi piani, programmi, di fatto è riconducibile più, ripeto, a tanto buonsenso e forse meno ad un'attività sistematica di progettazione, ecco. Teniamole separate, facciamo dei buoni progetti e facciamo della buona manutenzione urbana.
Bene, grazie mille ai nostri ospiti, davvero è stato piacevole, è stato molto stimolante, spero che sia stato stimolante anche per il nostro pubblico, e quindi tra immaginazione e manutenzioni vi lasciamo, saluto anche Buster Scruggs e ci vediamo alla prossima puntata di Alta Pressione. Stinking weather, fat shaking hands, dusty morning, dark grumpiness. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Big screen dolls, explosions, sleepy time, asthma with you. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Galactic, seeming to be you. It's all in the tablets, sneezy return. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Mars happy nation, sit on my car, day meditation, take me away. Little wonder then,
little wonder, you little wonder.